Auguri, buon Natale, l'augurio più bello ci viene dalla liturgia di questo giorno. La Chiesa ci propone il prologo al Vangelo di Giovanni, i primi 18 versetti del suo Vangelo, un testo nel quale l'Evangelista riassume e racchiude tutta la teologia del suo libro. E l'Evangelista inizia questo prologo correggendo la scrittura e lo termina smentendola. Infatti, come inizia? In principio era il Verbo. L'Evangelista si rifà il primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, che iniziava con queste parole: in principio Dio creò il cielo e la terra. L'Evangelista non è d'accordo. Prima ancora di creare il cielo e la terra, in principio, c'era già il Verbo. Il termine indica la parola creatrice, quella che realizza il progetto di Dio nella creazione. E l'Evangelista si distacca anche dalla spiritualità giudaica dell'epoca. In questa spiritualità si diceva che all'inizio c'erano le 10 parole di Dio, che sono il fondamento dei 10 comandamenti. Per l'Evangelista c'è un'unica parola che si manifesterà in un unico comandamento, quello dell'amore vicendevole, che Gesù darà ai suoi. Quindi fin dall'inizio c'era questo progetto di Dio, questa parola creatrice di Dio, che era di comunicare vita all'umanità. Infatti, non possiamo qui commentare tutto il prologo, scegliamo soltanto alcuni versetti, salto al versetto 4. In lui, in questo progetto, il progetto della creazione era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Nella tradizione ebraica si diceva che la luce, e per luce si intendeva la legge, era la vita degli uomini. Qui l'Evangelista anche qui prende le distanze. Non è la luce la vita degli uomini. Non è un qualcosa di esterno all'uomo, la legge che l'individuo deve osservare, ma la vita è la luce degli uomini. La risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro è la luce interiore che guida i suoi passi. E l'Evangelista garantisce che questa luce splende nelle tenebre. La luce non deve lottare, contro le tenebre, non deve sprecare energie, deve soltanto espandere il suo splendore, e le tenebre non l'hanno vinta. Ecco la garanzia che le forze nemiche a questo progetto di vita. Abbiamo visto che tutto quello che ha vita ed espressione di vita procede da Dio, tutto quello che non ha vita, soffoca la vita e limita la vita, questo, secondo il Vangelo, sono le tenebre. Ebbene, la garanzia, le tenebre non l'hanno vinta. In questo Vangelo Gesù, poco prima di essere arrestato, dirà ai suoi: coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi chi si mette a fianco della vita e della luce è sempre vincitore. Al centro del prologo, nel versetto più importante, si legge che venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. È un monito che l'Evangelista dà a tutte le comunità di non ripetere gli errori di Israele, che ha atteso tanto il Signore e quando è venuto non l'ha riconosciuto, perché Dio fa nuove tutte le cose. Chi pensa con i parametri dell'antico di poter scoprire il nuovo si inganna. Per accogliere Dio che fa nuove tutte le cose bisogna una conversione, un cambio continuo. E per comprenderlo bisogna, come lui, mettere il bene dell'uomo come il valore più importante della propria esistenza. E quindi c'è il rischio che nel nome del Dio del passato non si riconosca e non si accolga il Dio che si manifesta nel presente. Dio è sempre nuovo, e per accogliere questo Dio che si fa nuovo bisogna essere sempre nuovi. C'è il rischio che in nome della tradizione, della dottrina del Dio del passato non si scopre e non si accoglie il Dio che si fa nuovo. Ed ecco al centro del prologo, il versetto più importante: a quanti però l'hanno accolto? Con Gesù Dio non è più da cercare, ma da accogliere. Non è più l'uomo orientato verso Dio, ma Dio che chiede di essere accolto nella vita dell'uomo e di non vivere più per lui, ma di vivere di lui e con lui come lui andare verso gli altri. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Figli di Dio, secondo questo Vangelo, non si nasce, ma si diventa. È una libera proposta che Dio fa agli uomini e che gli uomini devono accettare. Diventare figli di Dio significa avere la sua stessa vita, cioè la condizione divina, una vita capace di superare la morte. E continua l'Evangelista, e il Verbo, questo progetto, si fece carne. Non scrive l'Evangelista come ci saremmo aspettati, si fece uomo, ma usa un termine che è greco, che indica la debolezza dell'umanità. È importante questo. Non si realizza in un super uomo da ammirare, ma nella debolezza della condizione umana. E questo è molto più importante, anche perché ci fa capire che non esistono doni di Dio che non passano attraverso l'umanità delle persone. Per questo più la persona sarà umana e più il divino splenderà in lui. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare, letteralmente venne a mettere la sua tenda, come il Dio dell'Antico Testamento che aveva la sua tenda in mezzo al popolo, in, ecco qui la traduzione dice in mezzo a noi, no, l'Evangelista scrive venne ad abitare in noi, non sta in mezzo a noi, ma sta in noi. Il Dio di Gesù è talmente innamorato dagli uomini che chiede di essere accolto per fondersi con loro, dilatare la loro capacità d'amore e far sì che ogni persona e ogni comunità diventi l'unico vero santuario nel quale si radia l'amore di Dio. Quindi non in mezzo a noi, ma in noi. Dirà Gesù in questo Vangelo che a chi lo ama, il Padre suo e lui, verranno in questo individuo e in lui prenderanno dimora. Quindi non c'è più un santuario a cui andare, ma ogni individuo diventa il santuario che deve andare verso i lontani, gli emarginati. E concludendo questa analisi, saltiamo al versetto 17, questo Gesù che realizza il progetto di Dio indica una nuova relazione con il Padre. Qual è? Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la legge era qualcosa di esterno all'uomo che l'uomo doveva osservare. La grazia e la verità, espressione che indica l'amore fedele di Dio, vennero per mezzo di Gesù. C'è una nuova relazione con Dio, non è più basata sull'osservanza della legge, ma sull'accoglienza del suo amore, non più sui meriti delle persone, ma sui loro bisogni. Questa è la novità proposta da Gesù, quindi non più il credente è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma il credente è colui che assomiglia al Padre, accogliendo e praticando un amore simile al suo. Tutto questo perché? Abbiamo detto che l'Evangelista inizia correggendo la scrittura e la termina smentendo. Dio nessuno l'ha mai visto. Come può Giovanni scrivere questo? Eppure Mosè, Aronne ed altri hanno visto Dio, no? L'Evangelista non è d'accordo. Hanno avuto esperienze limitate, ed essendo esperienze limitate, non possono esprimere la pienezza della volontà di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio unigenito, che è Dio lui stesso, ed è nel seno, cioè nella piena intimità del Padre, è lui che lo ha rivelato. E da qui inizia l'invito dell'Evangelista ad centrare tutta l'attenzione su Gesù. Gesù non è come Dio, ma Dio è come Gesù. Quando Filippo gli chiederà, Signore, mostraci il Padre e ci basta, Gesù gli risponderà, non hai capito che chi vede me vede il Padre? Allora l'invito dell'Evangelista è da questo momento centratevi su Gesù. Soltanto conoscendo e comprendendo Gesù nei suoi gesti, nelle sue parole, si arriverà a capire chi è Dio.